le 12:04 dopo i nostri annunci dello spettacolo. Sono davvero onorata, e ve lo dicevo anche prima, un po' emozionata di presentarvi qua in onda sulle nostre frequenze uno degli illusionisti più importanti di sempre, e dall'altra parte del telefono c'è il mago Silvan. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, simsalabim.
Grazie di essere con noi, no, non avevo coraggio, le volevo chiedere proprio questo, ma guardi, grazie di questa entrata.
Ma scherzando, io sono una persona che ama conversare, soprattutto poi lei ha una bellissima voce, per cui insomma, e poi ci stanno ascoltando in questo momento.
Come no, in tanti.
Immagino che lei voglia sapere qualche cosa sullo spettacolo che ovviamente sarà presentato a Scandicci il primo di febbraio.
Sì, però prima, prego, no, è che io insomma visto che avevo l'occasione di parlare con lei, visto che la vedo da sempre sui nostri schermi, in televisione, insomma, prima di parlare dello spettacolo, ovviamente vorrei entrare proprio anche nel dettaglio, perché ho capito che è uno spettacolo particolare, però insomma volevo farle un po' di domande, perché io ovviamente, come milioni di italiani, la conosco, lei è entrata un po', no, nell'iconografia nostrana, perché ha partecipato ai più grandi varietà di sempre di Mamma Rai, insomma ha avuto un ascolto incredibile. Poi stavo ricordando anche prima i nostri ascoltatori,
ma anche l'altra settimana, domenica, io abbiamo raggiunto, lo dico con molta modestia, sì, il picco di ascolto più alto. Vedi, in fondo la magia, nonostante direi momenti che viviamo attualmente, che sono abbastanza cinici se vogliamo definirli tali, non è cambiata, perché il pubblico, ovviamente lo spettatore, il pubblico teatrale eccetera, rimane sempre stupito da quello che propone il prestigiatore, e quindi la meraviglia, lo stupore ai limiti dell'impossibile rimane sempre i capisaldi di uno spettacolo magico, ed è quello che presenteremo a Scandicci il primo di febbraio. E lo spettacolo è composto da 8 persone, mio figlio è il regista, abbiamo una scenografa molto importante, ci sono 5 ballerine, degli intermezzi direi di danza che sono molto efficaci dal punto di vista direi coreografico, ed è uno spettacolo completo, forse uno dei più completi, mi scusi di modestia, attualmente in giro per l'Europa. Abbiamo fatto il pieno l'altra settimana, 3.000 persone al teatro Il Gercos di Padova, al teatro Goldoni di Venezia, ed il pubblico non è cambiato sostanzialmente, perché la domanda che sovente mi viene rivolta è questa: ma Silvan, oggi il pubblico rimane ancora affascinato dal gioco di prestigio, dalla magia? Ebbene, io le rispondo sì, perché dal punto di vista filosofico e umanistico l'uomo non è cambiato dal tempo. Certamente no, non è il mago, cioè, tradizionale siriano che ci riporta indietro di 4.000, 5.000 anni fa, quando si presentava davanti a Cheope, il faraone. Non è il mago, che devo dire, babilonese o quello siriano, è un mago moderno che dal 1700 in poi ha cominciato a intrattenere i pubblici sofisticati di tutta Europa e nel mondo, ed oggi continua questo suo percorso in teatro, e il pubblico si diverte, si stupisce, applaude. Guarda, il nostro ultimo spettacolo, non lo dico con presunzione, ma anzi con molta modestia, ma è stato tributato alla fine dello spettacolo 5 minuti di una standing ovation interminabile. A chi? Al mago, tra virgolette, all'illusionista, al prestigiatore, che presenta la magia come fosse della poesia, cercando di stupire, ma facendo capire che c'è onestà dietro ad ogni cosa che il mago fa, perché noi stupiamo cercando di coinvolgere il pubblico, ma nello stesso tempo facciamo suscitare in noi quel rispetto che tutti noi abbiamo sempre avuto per la magia in generale, che risale a quando eravamo bambini, agli archetipi magici che ci raccontava, non è so per con le sue favole, ma la nonna. Il mago, ecco che arriva il mago, sta ben attento, c'è un silenzio assoluto, la luce lo inonda, cioè, questa è magia ed è rimasta dentro di noi. Allora, tutto ciò che rappresenta l'irrazionale nella vita affascina, l'inconoscibile affascina. E il prestigiatore moderno, l'illusionista moderno, non fa altro che seguire le orme di chi lo ha preceduto. Ci vuole passione, ci vuole studio. Poi direi che proprio il fatto di realizzare un gioco non è soltanto, come posso dire, non è un ruolo che riguarda soltanto l'aspetto ludico, non è soltanto divertimento. un ruolo importante per alcune facoltà dal punto di vista psicologico, molto importante per chi assiste allo spettacolo, perché noi cerchiamo di distrarre, cerchiamo di dire ciò che non facciamo, facciamo quello che non diciamo di dire, cioè abbiamo una rete, secondo il mio punto di vista, che avvolge un po' tutti quanti in tutto ciò che ovviamente il pubblico disconosce. Ma qui non c'è lettura, qui non recitiamo in teatro Shakespeare, Dostoevsky, Pirandello o la poesia del Carducci anziché il Pascoli, cioè noi non cantiamo in playback. Noi siamo in palcoscenico e tutte le altre persone devono stare molto attente a come si muovono, perché basta soltanto mezzo centimetro di distanza per commettere un errore, per tagliare una donna come faccio in questo momento, non in 8 pezzi ma magari in 12 pezzi, e succede la tragedia. Ma il pubblico sa che nella sezione scenica lei può promuovere questo tipo di spettacolo, e il pubblico ci segue. Scusi, sto parlando un po' troppo perché mi pare,
io
sono veneziano.
Io guardi, la sua inconfondibile eleganza peraltro è una gioia per le nostre orecchie. Stanno arrivando anche molti messaggi da parte dei nostri ascoltatori che la stanno ascoltando. Qualcuno ha detto: ma che meraviglia, che bella sorpresa che ci avete fatto.
Gentili. Vedete, in fondo oggi, veramente, come dicevo prima, oggi il ruolo del prestigiatore, il mio ruolo in questo caso, è quello di riflettere sui cambiamenti della società, e misurarsi con il proprio tempo dal punto di vista anche politico, esistenziale. Poi siamo inondati oggi di magie, basta accendere la televisione, il telefonino, l'iPod, il computer, siamo circondati di magie, non ce ne rendiamo conto dai tempi di Marconi che ha iniziato il discorso, ma è la verità. Eppure io sono sicuro che anche fra 100 anni, se un prestigiatore esegue un gioco di prestigio davanti a una persona, a tu per tu, come il titolo dello spettacolo, a 2 passi di distanza, e lo stupisce, e lo spettatore, in quel caso la persona che sta di fronte, non può che rimanere attonita e dire: com'è possibile? Soltanto con le mani, con la destrezza di mano, cercare di creare l'impossibile, come il titolo dello spettacolo. Esisterà sempre l'illusionista, si esprime attraverso la poesia, attraverso modestamente quello che sa portare come filo conduttore, non mi faccia dire fascino perché è una parola troppo importante, ma qualche cosa che chiaramente stabilisce un contatto diretto con il pubblico. In questo spettacolo, per esempio, noi facciamo delle cose strabilianti, grandi illusioni, eccetera, poi facciamo degli esperimenti di mentalismo, trasmissione del pensiero, delle premonizioni, che hanno dell'incredibile. Se io dovessi spiegarlo adesso che cosa farò il primo febbraio, lei mi risponderebbe: sì, ma non è vero, non può essere. E invece le dico di sì.
No, in realtà lei è un mago anche della radio, perché sta rispondendo già a tutte le domande che ancora io non le ho fatto. È incredibile, infatti.
Ma io sono come un cerino, è acceso e poi vado avanti perché amo la magia. Io ho scritto, scusa, molto modestamente, io ho scritto 13 libri sul sentimento della magia, una storia della magia dai 9000 anni prima di Cristo fino ai nostri giorni. Cioè, io amo la mia professione, per me la magia è vita, è l'aria che respiro, e ogni giorno non manca un giorno che io non faccia un gioco di prestigio o che non pensi di realizzare qualche cosa di incredibile. E questa è la mia natura, perché se ricordi che nessuno ci ha chiesto di diventare, a me personalmente nessuno mi ha chiesto o mi ha obbligato di fare l'artista, di fare il prestigiatore. Ho cominciato che avevo 7 anni, non diciamo l'età, perché il mago, se lo ricordi, non ha età.
Certo.
Il mago non ha età, quindi è inutile entrare nei piccoli dettagli anagrafici, non c'entrano assolutamente nulla. Il mago è la persona che deve essere credibile, ma soprattutto il pubblico sa che il mago non imbroglia, stupisce attraverso l'inganno, tra virgolette, ma il pubblico lo sa, cioè il trucco c'è ma non si vede, è insito in quello che il mago fa, che c'è un trucco, ma non imbroglia. Stupisce attraverso la psicologia, attraverso la destrezza di mano, attraverso l'intuizione, vabbè, insomma, tantissimi altri componenti che riguardano la figura del mago. Io dopo tanti anni mi ritengo a metà strada, penso un pochino.
Ho
una biblioteca di 3500 volumi in 4-5 lingue, e faccio altro che leggere, faccio altro che cercare di poi di pensare che, in fondo, come diceva il nostro amico 400 anni avanti Cristo, che più sa di non sapere, e io so di non sapere. Tante cose vorrei imparare ancora, e tante cose che probabilmente una vita non basta.
In conclusione della nostra telefonata, in realtà avrei 2000 domande da farle, perché insomma la sua è una carriera incredibile, però ci racconta delle sue 7 volte all'Ed Sullivan Show. Io pensavo di sapere tutto di lei, invece mi era sfuggito questo piccolo particolare, piccolo si fa per dire.
L'Ed Sullivan Show era un programma televisivo americano condotto da Ed Sullivan, il conduttore televisivo si chiamava Ed Sullivan, lui stesso. Era un programma visto da 80 milioni di persone ed era un programma che andava in onda, mi pare, il sabato sera, al quale fui invitato 2 volte quando ero in America, altre 2 volte poi quando ero in Inghilterra e un'altra volta ancora quando ero a Las Vegas. Il pubblico sembrava amare quello che l'illusionista, mi faccio parlare citando anche altri colleghi bravissimi chiaramente, proponeva al pubblico, aveva un certo indice di ascolto. Ed è continuato così, poi ho fatto altri spettacoli, in Giappone avevo il mio Magic Show, c'era uno spettacolo sponsorizzato dalla Max Factor e c'era con me anche, come si chiama, Mireille Mathieu, la cantante francese, ed altri artisti importantissime. E quindi sono rimasto 6 mesi, penso, sono stato in Giappone, la prima volta con un contratto di 15 giorni ci sono rimasto 6 mesi. Ho fatto Tokyo, ho fatto Kumamoto, Osaka, Sendai, Hiroshima. E devo dire che la magia piace. E io lo ricordo con tanto, tanto piacere quel periodo trascorso.
Certo.
Perché è una civiltà completamente diversa dalla nostra. Ma i giapponesi che sono sempre stati ritenuti, i giapponesi, i cinesi, anche maestri dell'arte magica. Ed erano affascinati. Facevo delle piccole conferenze per i colleghi giapponesi, mi ricordo, ed erano stupiti. Avevamo un altro tipo di approccio noi occidentali.
Certo.
Sono tutti bei ricordi.
Grazie.
Le consiglio una cosa, non è per 2 euro che costa, cosa vuole che sia, ma io ho scritto due anni fa un libro molto interessante, Una vita magica, edito per i tipi della Mondadori, scritto di mio pugno, ed è un libro, secondo me, da quello che sento in giro, molto affascinante. Racconto un po' tutta la mia vita, da quando ho cominciato a presentare i miei primi giochi, avevo soltanto 7 anni e via dicendo. Pensi che a 11 anni, pazzesco, a 11 anni, io ho condotto uno spettacolo nell'oratorio Don Bosco a Venezia, sotto una tettoia, non era il teatro, era una tettoia, eccetera, per alcuni preti, chiaramente per le famiglie, di 4 ore e mezza.
A 11 anni?
Immagini un bambino di 11 anni, 11 anni e mezza. Facevo la prima media, 4 ore e mezza. Dalle 2:30 fino alle 7, eccetera. Perché chiacchieravo, parlavo, poi...
Un fan prodigio, si direbbe.
Oggi. No, vabbè.
Mago Silvan, grazie di cuore, grazie, è stato bellissimo. Sono arrivati tantissimi messaggi per lei, veramente sintetizzo,
grazie,
sono tanti.
Tutte queste persone, poi c'è un Silvan Fan Club, si possono unire al Silvan Fan Club, poi guardate il mio sito, e così se vede il mio sito, vede esattamente quello che ho fatto una settimana fa, Domenica Inca, ha avuto questo alto picco di ascolto.
Sì.
E parlo addirittura di Cheope, famoso,
certo.
Famoso Cheope, e parlo che lui invitava alla sua corte un mago, pensi 2500 anni, pensi un pochino, dopo Cristo. E ancora 4500 anni fa questo Cheope invitava un mago, si chiamava Tetetadi, Tetetudi, Tetusenarefu. E questo mago faceva delle magie incredibili. Vedete la magia? La magia nel corso dei secoli è rimasta immutata nel tempo. La magia è parte integrante della natura dell'uomo. Nella mitologia, nella cultura, nelle tradizioni di tutti i popoli c'è sempre stato un mago. C'è sempre stato un mago che era oggetto di venerazione. E oggi... certamente non è la stessa cosa, però ancora oggi il mago stupisce. E grazie a coloro che si sono messi in ascolto, perché li saluto e sperando di avere acceso
tanta curiosità, piccola. Ma sicuramente. Allora l'aspettiamo a tu
piccola
per
curiosità.
Tu. Sabato 1 febbraio alle ore 21:15 al Teatro Lola di Scandicci, il mago Silvan. Grazie di cuore, è stato un onore. Arrivederci.
Grazie a lei.